da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Non avevo più pensato alla storia di Alleghe prima di questa lettera, ma la ricostruzione obiettiva dei fatti, così come si sono svolti, può dimostrare che non è mai esistito ad Alleghe un giallo, perché gli assassini erano noti a molte persone, fin dal principio, dal giorno in cui fu commesso il primo delitto. Troppi interessi e imposizioni, il clima politico e intimidatorio, hanno sempre impedito di rivelare la verità, ma molti erano convinti che i colpevoli si nascondevano dentro al centrale. Lo conferma anche Gigi Ghirotti, nel suo libro Il Magistrato, pubblicato da Vallecchi in principio di quest'anno, di cui sarà opportuno leggere l'unico stralcio dedicato ad Alleghe. Solo per la leggerezza delle inchieste giudiziarie svolte nel 1933 furono possibili altri più esecrabili delitti, archiviati con altrettanta leggerezza nel 1946, questa volta però in piena democrazia. Il momento della scelta per un magistrato è continuo, dice Ghirotti. È tanto più difficile decidere quanto più facile, per contro, sarebbe accettare le sollecitazioni del potere politico e dei suoi organi. Nella primavera del 1960 si celebrò un orrendo processo a Belluno. Era venuto al pettine un nodo sanguinoso che per 26 anni si era celato nel piccolo paese di Alleghe. Una famiglia potente, ricca di denaro e di appoggi politici, era riuscita a spacciare per suicidi alcuni delitti commessi dai suoi componenti negli anni in cui nessuno osava contrastare l'operato delle autorità fasciste dell'epoca. Era il 1933. Caduto il fascismo, due persone che avevano qualcosa da dire sui vecchi delitti furono soppresse.
Finalmente uno scrittore, Giovanni Comisso, narrò in forma letteraria, senza però fare nomi e senza citare Alleghe, la cupa storia.
Un giornalista, Sergio Saviane, la riprese, svelando i nomi e precisando i fatti nel 1952. Fu denunciato per diffamazione e calunnia e condannato a 8 mesi di carcere. Ma pochi anni dopo, per merito di 2 coraggiosi sottufficiali dei carabinieri, Domenico Uda e Ezio Cesca, la muraglia delle omertà venne spezzata. Il processo terminò con 3 ergastoli. Come si poté giungere a confondere per tanti anni carabinieri, medici legali, procuratori del re e giudici? In tempi d'autoritarismo il giudice non è libero. Il suo potere è abbassato a livello subalterno rispetto ai fini generali dello Stato. Erano quelli dei delitti di Alleghe, gli anni in cui sotto la toga era imposto ai giudici di indossare la camicia nera e in Germania di fregiarsi della svastica. Il film Vincitori e Vinti rappresenta l'estrema abiezione cui giunse la magistratura tedesca per avere accettato di servire. Effettivamente, quello della Deventura non fu un delitto d'onore compiuto da Adelina Dattos per gelosia e per scagionare il padre, come si è voluto sempre far credere. Feltrin sostiene che il bastardo sia stato ucciso da Fiore e Aldo. Per me, Aldo, concludeva l'avvocato nella sua lettera, è diventato succube e imbecille in un secondo momento, quando era consapevole che su di lui si scaricavano le materialità e forse le iniziative dei primi 2 delitti, in accordo col padre e la madre.
Direi anzi che Aldo fu un freddo criminale che si adattò successivamente alla parte dello scemo, anche perché aveva trovato utile e comodo lasciare al cognato Pietro, allettato dal desiderio di dirigere e diventare capo del clan, di succedergli nella pesante eredità criminosa dopo la morte del vecchio.
Probabilmente Aldo fu messo di fronte a un fatto già accaduto, alla mano del fratellastro nascosta dal padre nella cesta delle ossa in macelleria in attesa di liberarsi nella prima occasione la notte successiva. E Aldo, col suo dubbio, fu sempre tenuto fuori dai delitti, a cominciare da quello di Emma. Feltrin è convinto invece che abbia ucciso non solo il fratellastro insieme al padre, ma anche la domestica. Il giallo comincia, semmai, dopo queste rivelazioni. Occorre però tener conto che al centrale i delitti venivano organizzati collettivamente.
Riunioni presiedute da Fiore attorno alla tavola della cucina e del tinello.
Dopo la morte di Emma, ad ognuno veniva distribuita una parte, ma non risulta, dopo tante indagini, necroscopie verbali, interrogatori, inchieste giudiziarie, documentazioni e soprattutto dopo i 2 processi e le testimonianze di oltre un centinaio di persone, che Aldo abbia mai ucciso direttamente.
Non ha partecipato al delitto della Deventura ed è inutile ripeterlo dopo 3 confessioni messe a verbale della sorella Adelina che si è addossata a quella colpa, anche per scagionare il padre come delitto d'onore, comunque l'ha commessa, altrimenti si sarebbe sottratta evitando l'ergastolo.
Non si può pensare, di fronte alla minaccia dell'ergastolo, che se la sia attribuita soltanto per solidarietà col marito e col fratello.
Non ha partecipato all'uccisione della moglie, strangolata da Pietro, a cui ha immobilizzato soltanto in polsi, tanto per far qualche cosa, come ha rivelato nella sua confessione. Nel delitto del Monigo, infine, ha spaccato lampadine. Certo, è più colpevole degli altri proprio per la sua indolenza al crimine, ma non gli sono state contestate iniziative. Ha solo obbedito vilmente agli ordini degli altri. Il giorno in cui, nel febbraio del 1962, la Corte d'Assise di Appello di Venezia riconfermò l'ergastolo agli albergatori, dopo che gli avvocati difensori, vistosi rifiutare un'indagine scientifica che la delicatezza della vicenda richiedeva, abbandonarono i loro clienti, rinunciando in massa alle arringhe, Aldo Dottors fu preso da una crisi. Quindi si confidò a Gasperin, seduto accanto a lui nel bancone del tribunale. Confidò a lui la sua intenzione di parlare, di dire finalmente la verità su tutti i fatti di Alleghe. Questa importante rivelazione la fece lo stesso Gasperin al suo difensore Corrado Campeis, che con Bruno Massens e Regina Pittini l'aveva salvato dall'ergastolo, il quale aggiunse subito: però ne è stato decisamente e severamente dissuaso. Il debole Aldo Dottors voleva dunque confessare la verità, voleva parlare prima di partire per il carcere a vita. Ora è a Porto Azzurro col suo mostruoso segreto, ma solo quando si deciderà a svelarlo sapremo la verità sui delitti. Il mistero rimane aperto. Oggi Alleghe è un tranquillo paese di montagna molto ospitale. Sono sorti nuovi alberghi, sono stati aperti negozi, pensioni, caffè. In estate vi passano le vacanze migliaia di villeggianti, molti turisti stranieri. Vanno a passeggio nei boschi, compiono scalate ed escursioni sul Civetta e il Coldai. In mezz'ora di automobile possono andare al rifugio Marmolada, a Cortina, sul Pordoi, in tutte le vallate adiacenti. L'incubo è finito. Ma è difficile che la gente parli degli anni maledetti. Sono soddisfatti dei 2 processi e della sentenza della Corte di Cassazione, che il 4 febbraio 1964 ha respinto i ricorsi proposti dai condannati, confermando tutte le condanne. Nessuno ricorda quei fatti o gli albergatori, se non con disprezzo. C'è il problema turistico, l'avvenire di un centro di villeggiatura sempre più in espansione. I giovani, dopo i racconti uditi dai genitori e dai parenti, finiscono per dimenticare. Gli pare impossibile che tanti delitti siano stati commessi nel loro paese e non ne vogliono discutere. Per le vie o nei caffè si possono incontrare ancora però i protagonisti di secondo piano. Il commendatore Raniero Massi, dopo aver rischiato di essere incriminato durante i 2 processi per reticenza e per le contraddizioni in cui cadeva di continuo, di fronte alle contestazioni dei giudici e degli avvocati, è tornato alla sua esistenza di vecchio pensionato. Aiuta, come un tempo, chi gli chiede un consiglio per il disbrigo delle pratiche, si associa alle discussioni nei bar, ma è lasciato in disparte. È rimasto solo, con la sua vita da mandare avanti giorno per giorno. Il medico condotto del 1933, Giovanni Case, è ancora medico condotto. Cura i malati e abita nella sua grande villa celeste in riva al lago, a pochi passi dal punto dove fu trovato il corpo di Carolina Finazza, immerso nell'acqua ghiacciata. Ha un figlio medico, un altro che gioca a hockey. Anche la sua è una vita ritirata, ma è sempre rispettato come una volta. Al processo ha detto di essere stato convinto allora del suicidio di Emma Di Ventura e di Carolina Finazzer e di esserlo tuttora. Sarebbe disposto a firmare anche oggi le dichiarazioni di morte per suicidio delle 2 donne. Alto, massiccio, rosso in viso, ben nutrito, non ha dubbi sul suo operato, come se i suoi certificati di morte non avessero avuto un peso determinante nelle inchieste giudiziarie del 1933. Il parroco, Don Angelo Strin, passa le sue giornate preferibilmente in canonica. Ogni tanto si affaccia sulla porta di casa o si mette immobile dietro i vetri del suo tinello e guarda la piazza. Anche lui ha molti dubbi sulla colpevolezza degli albergatori, ma non ne parla. Aspetta il lento passare dei giorni e degli anni, apparentemente tranquillo. Il veterinario Carlo Mammì
Invece fece al processo di Belluno una decisa e importante deposizione che inchiodava sulle sue colpe Raniero Massi,
che però riuscì lo stesso a non farsi incriminare.
La vecchia Corona Valta è morta nel febbraio 1960 dopo aver condannato per sempre con la sua confessione gli albergatori. Elvira Riva, madre di Aldo e Adelina, era morta nel 1958. Annetta Del Monego e la madre vivono col dolore di aver perduto fratello e figlio. Ceci Polazzon, Irma e Bruno Dapian continuano il loro lavoro ed evitano quando possono di parlare della storia di Alleghe. Paolino Dapian, Desinano, Calegari, Checchini, il sindaco, il maestro, Ermanno De Toni e molti altri più convinti colpevolisti di Alleghe sono forse gli unici disposti ancora oggi a affrontare un discorso sugli albergatori e i delitti. Pur chiusi nel loro carattere, come tutta la gente di montagna, essi sanno discutere con intelligenza ogni particolare, ogni episodio. Si direbbe che sono molto modesti. In fondo hanno sempre saputo resistere al loro posto, consigliare e aiutare i loro paesani nei momenti più critici, specialmente dopo l'arresto dei criminali, quando tutti erano sconvolti dai fatti che si succedevano in quei giorni, ancora increduli, quasi storditi per l'accavallarsi degli avvenimenti. Forse l'atteggiamento degli abitanti di Alleghe può trarre in inganno. Se non parlano volentieri del centrale, se criticano il pellegrinaggio di turisti sui luoghi dei delitti, è solo perché vorrebbero essere lasciati in pace. Hanno dovuto subire per 26 anni le accuse infamanti di abitare in un paese di assassini. Hanno sopportato per 20 anni che tutti lo chiamassero la Montelepre del Nord. Ne sono esasperati. Ma continuano a sopportare, convinti ormai che solo il tempo riuscirà a cancellare il ricordo degli avvenimenti. Ma è proprio il nome della loro onestà che a volte sarebbero tentati di liberarsi. Sono accusati tutti dall'opinione pubblica di non avere reagito, di essere rimasti al di fuori all'epoca dell'inchiesta e del processo giornalistico di Roma, di aver sopportato l'accusa di mescolarsi coscienti ai criminali piuttosto che tentare di rompere il ghiaccio una volta o l'altra, denunciando o attirando l'attenzione della giustizia. Avevo anch'io questa impressione, ma la burocrazia italiana li aveva convinti che sarebbe stato meglio rassegnarsi alla sorte. Chi avrebbe osato in quel clima, con le minacce, le imposizioni cui erano sottoposti di continuo, se gli stessi giudici di Roma, dopo l'articolo del Lavoro Illustrato, non si sono preoccupati di ordinare una nuova inchiesta sui delitti ancora non archiviati, come quello del Monego? La sentenza di Roma era stata una lezione anche per loro. Tornai ad Alleghe nell'agosto del 1961 e nel settembre del 1962. Parlando con i vecchi amici mi accorsi di questo stato d'animo. La gente non era tranquilla. I processi, le migliaia di articoli di tutti i giornali del mondo avevano fatto molto rumore. Li aspettava una dura convalescenza. Ho avuto sempre ad Alleghe, prima e dopo gli arresti degli albergatori, sempre solo cordialità e ospitalità. Ma io cercavo lo stesso di non tornare. Mi pareva di capire che la mia presenza risvegliava in tutti soltanto odiosi ricordi. Molti amici di Roma e del Veneto mi chiedevano di portarli in visita ai luoghi dei delitti. Volevano passare per il paese con me, conoscere i valigiani di persona dopo averne sentito parlare dai giornali. Desideravano vedere Massi, come si va a visitare un antico monumento. La mattina del 6 settembre, andando in gita da Cortina con alcuni familiari e l'amico Domenico Foderaro, un giovane che lavorava all'Espresso, appena ci fummo seduti a un tavolo del bar Coldai, un vecchio amico del posto, che pure nel 52 mi aveva aiutato e consigliato nell'inchiesta, mi disse: «Cosa vuoi? Era meglio se non facevi niente quella volta. Adesso non si finisce più con questa storia dei delitti e del centrale». Non gli risposi, anche se ero stato colpito dalle sue parole. Dopo 10 anni dal mio articolo, gli arresti, 2 processi, gli misi una mano sulla spalla e ordinai da bere. Non so ancora perché mi abbia parlato così. lo posso solo immaginare. Roma, febbraio 1964. Sergio Saviane.